La peste di Londra del 1665. L'indagine dell'inviato speciale Daniel Defoe, l'autore di Robinson Crusoe, ha scritto un libro inchiesta sulla pestilenza che ha ucciso almeno 100.000 persone nella sola capitale britannica. Una storia di eroismi e di sovrani in fuga, di decreti tardivi e di concorrenza sleale fra paesi europei. Di Gianfrancesco Turano. 01 aprile 2020. In verità l'infezione non si diffondeva tanto per via dei malati quanto per via dei sani, o meglio delle persone apparentemente sane. I malati erano riconosciuti per tali, stavano nei loro letti e ognuno aveva modo di guardarsi da loro. Ma molte altre persone avevano preso il contagio e lo maturavano nel sangue senza mostrarlo in alcun modo, e anzi senza saperlo essi stessi. Queste persone recavano morte ovunque con il loro respiro, e la davano a ogni persona che incontravano, la lasciavano in agguato per il sudore delle mani su ogni oggetto che toccavano. Questo fatto dimostra come in tempo di peste non ci si possa fidare delle apparenze, e come la gente possa effettivamente avere la peste senza saperlo, per cui non serve isolare i malati e chiudere le case in cui qualcuno si è ammalato se non si rinchiudono del pari tutte le persone che il malato stesso ha avuto occasione di avvicinare prima di accorgersi della propria malattia. Nel 1722 Daniel Defoe, romanziere, autore di Robinson Crusoe e Moll Flanders, polemista, agente segreto, pubblica a Journal of the Plague Year, il diario dell'anno della peste che ha colpito Londra e parte dell'Inghilterra tra la fine del 1664 e l'inizio del 1666, concentrando la sua furia nel 1665 e provocando non meno di 100.000 morti nella sola capitale, 400.000 abitanti, senza contare i borghi periferici. Ecco la cronaca dei fatti. Nel 1664 sono passati 34 anni dalla peste di Milano e oltre 60 dall'epidemia che ha colpito la corte di Re Giacomo Istuart nel 1603. Defoe, nato a Londra il 6 maggio 1660, ha appena 4 anni quando scoppia il contagio. Nel libro si serve un personaggio fittizio di mestiere sellaio per esporre, insieme agli episodi della vita quotidiana, statistiche scrupolosamente documentate attraverso gli archivi anagrafici delle parrocchie. L'Inghilterra vive gli anni della restaurazione monarchica dopo la rivoluzione di Oliver Cromwell. La capitale inglese si è riempita di reduci di guerra che si sono dati ai commerci. La città è sovraffollata, piena di mescite e trattorie dove i londinesi si rifanno dalle rigidità del puritanesimo rivoluzionario. Lo sfarzo della corte ha provocato un'onda consumistica che ha attirato nella cintura della capitale 100.000 artigiani tessili per la sola produzione di nastri. Le premesse sono pessime. In più nel 1663 Amsterdam e Rotterdam vengono colpite dal morbo e Londra ha scambi commerciali quotidiani con l'Olanda. Già a settembre del 1664 c'è una riunione segreta del governo per affrontare l'ipotesi di un contagio. Vengono approntati provvedimenti di emergenza in accordo con le autorità locali, ossia il Lord Mayor, i suoi due sceriffi e il Consiglio degli Aldermen. Alcuni di loro ricordano l'epidemia meno grave del 1656. A novembre del 1664 due francesi muoiono a Long Acre nel West End, non lontano dalla riva del Tamigi, nella casa della famiglia che li ospita. È quasi certo che muoiano di peste, ma in quanto stranieri non vengono registrati. Nella notte tra il 20 e il 21 dicembre 1664 il paziente 1 muore in una casa privata, sempre a Long Acre. Defoe accredita l'opinione che il morbo sia arrivato con un carico di seta importata dall'Oriente fino in Olanda e da lì spedita a Londra. I bollettini non segnalano morti di peste per 7 settimane fino al 9 febbraio 1665. Il secondo decesso, o presunto secondo, avviene nella stessa casa del primo. Poi nulla per altre 9 settimane. Il 22 aprile, 2 morti. Da lì la pestilenza prende velocità. Si sposta dalla zona occidentale verso oriente e verso sud fino a investire la city. Questi intervalli così lunghi sono definiti da Defoe una frode. Lo scrittore lo dimostra approfondendo la sua inchiesta sui documenti delle varie parrocchie che al tempo scandivano i distretti londinesi. anno su anno prova che il numero di morti settimanali in tutta la città, 300 in media, aumenta fino a 4 o 5 volte e che anche a luglio e agosto 1665, con l'epidemia in pieno sviluppo, oltre ai decessi per peste ci sono impennate gigantesche fra i morti di altre patologie, colica, febbre viscerale, febbre ordinaria, vecchiaia e febbre purpurea, la più affine alla peste bubbonica. Per non subire la quarantena, molte famiglie riuscivano col denaro a fare registrare i loro morti di peste come morti di altre malattie. Nella settimana dal 2 al 8 maggio c'è il primo morto nella City, il cuore della capitale, in Berbinderlane. La seconda settimana di maggio i morti di peste registrati sono solo 3. L'ultima di maggio salgono di poco a 17. Il Lord Mayor Sir John Lawrence ordina un'inchiesta sui numeri palesemente fasulli. Intanto decine di migliaia di persone abbandonano la città sull'esempio di Re Carlo II, figlio di Carlo I, il primo monarca decapitato della storia durante la rivoluzione 1649. Mentre la famiglia reale è rinchiusa a Oxford, nella capitale si muore per strada. Gli scappati finiscono a vivere in condizioni seminomadi, in attendamenti di fortuna dentro le foreste, o vagando di paese in paese accolti dalla crescente ostilità di chi teme, non ha torto, che i profughi siano i portatori della morte nera. A giugno la truffa dei numeri non può più continuare. L'esplosione della malattia ha investito i quartieri da ovest a est. Risparmia il Southwark sulla riva sud del Tamigi, ma ancora per poco tempo. Si diffonde la notizia che il governo vuole il lockdown della città, la voce non sarà confermata da un provvedimento del resto impraticabile. Ci sono pochissime truppe in città, il grosso ha il re a Oxford, ma a fine giugno vengono finalmente applicate le misure discusse nella riunione segreta di 9 mesi prima. Vengono nominati gli ispettori che dovranno sapere chi sono i malati, dove sono e decidono dell'isolamento. Chi rifiuta la carica di ispettore va in carcere. Le case isolate sono soggette a 2 guardiani divisi in turni dalle 6 alle 22 e dalle 22 alle 6, che hanno ordine di non lasciare uscire o entrare nessuno, esclusi gli autorizzati. Fra gli autorizzati ci sono le visitatrici, che decretano la causa della morte con la supervisione dei medici, gli infermieri che effettuano assistenza a domicilio e i chirurgi che fanno visite a casa oppure nell'unico lazzaretto cittadino a Bunhillfields, un buco con 300 posti di capienza. Le case dove la peste ha ucciso vengono dipinte con una croce rossa alta 30 cm e con la scritta «Signore, abbi pietà di noi». I funerali si possono fare tra il tramonto e l'alba, anche se presto i riti diventeranno impossibili per la quantità di deceduti che finiranno in fosse comuni. Una delle più grandi, vicina al cimitero di Aldgate, accoglierà 1114 corpi. L'immondizia viene ritirata ogni giorno. Vietato l'accattonaggio e gli animali come gatti, piccioni, conigli, maiali, nei confini della City. I cani randagi vengono eliminati. Si chiudono locali pubblici e bettole, mentre i forni e i mercati dove i contadini portano a vendere i prodotti della campagna restano aperti. Per pagare si buttano le monete in un secchio pieno di aceto. Non ci sarà mai penuria di alimenti. Il pane mantiene il prezzo precedente all'epidemia salvo un minimo aumento. Ma ci saranno molte vittime sia nei forni dove si poteva portare e cuocere il pane impastato in casa, sia fra i piccoli commercianti che nel loro andirivieni distribuiscono il contagio nei borghi fuori città. Il contraccolpo sull'occupazione è micidiale. Tutti gli operai del manifatturiero vengono licenziati. Restano senza lavoro facchini, barcaioli, carrettieri, edili, marinai. Le persone di qualità buttano sul lastrico la servitù e si trasferiscono a vivere sulle chiatte ancorate in mezzo al Tamigi in una fila chilometrica verso Greenwich e Woolwich. Solo in parte i mestieri dell'emergenza compensano la perdita di posti. Ma sono mestieri ad alto rischio perché a contatto diretto con il morbo o con i reclusi ai domiciliari che tentano di corrompere i guardiani per fuggire e, quando non ci riescono, spesso li picchiano o li ammazzano. Fra i mestieri non autorizzati della peste aumentano di numero gli astrologi, gli indovini, i venditori di rimedi infallibili, di filtri e di amuleti. Gli angoli delle strade sono tappezzati di avvisi dove si pubblicizzano pillole, pozioni, antidoti, cordiali e persino vera acqua per la peste. Prosperano gli pseudoscienziati locali e importati come il medico olandese che l'anno prima ha guarito innumerevoli persone nel suo paese o come la gentildonna italiana che ha un metodo segreto applicato durante la peste di Napoli, il colera in realtà, per la quale perirono ogni giorno 20.000 persone. Diventa popolare il predicatore Solomon Beagle che si aggira seminudo per la città con un pentolino di carbone acceso sulla testa per tenere lontano il morbo. I ciarlatani contribuiscono allo sterminio. Secondo i bollettini, dal 8 agosto al 10 ottobre ci sono 49.705 morti di peste su 59.870 di altre cause che pure sono spesso legate alla peste. Centinaia di neonati muoiono insieme alle madri perché non hanno assistenza. Il ricorso massiccio alle sepolture nelle fosse comuni, secondo Defoe, abbassa la contabilità reale. Nella seconda metà di settembre, quando il contagio tocca il picco delle vittime in una sola settimana, 8.297, il dottor Kapp spiega al protagonista che il morbo sta perdendo forza rispetto alla fine di agosto. Allora uccideva in due o tre giorni, a settembre in 8 o 10. Prima guariva 1 su 5, adesso 3 su 5. Il dottor Kapp indovina la tendenza. L'ultima settimana di settembre fa segnare 2.000 decessi in meno e il calo continua per tutto ottobre. Alla buona novella, i londinesi che erano scappati fuori città e quelli che vivevano segregati si abbandonano all'entusiasmo. Ognuno diventò di punto in bianco coraggioso e, messa da parte ogni precauzione, cominciò a frequentare le persone infette e a mangiare e bere con loro, visitarle nelle case e persino penetrare nelle camere dove giacevano a letto i malati ancora gravi. Riaprono le botteghe, si ricomincia a fare affari e torna la folla in piazza e nei locali. Il ritorno di fiamma del contagio investe con violenza la città in novembre, più 400 morti la prima settimana. Le autorità tentano di impedire il rientro dei profughi dal resto del paese, dove intanto sono scoppiati altri focolai, Norwich, Lincoln, Colchester, ma devono desistere. I commerci hanno la meglio su ogni altra considerazione, sia per questioni di sopravvivenza elementare, non del tutto garantita dalla Casa Reale che redistribuisce ai vivi i beni dei morti e dalla carità delle parrocchie, sia per questioni macroeconomiche. I vicini europei stanno sfruttando senza pietà il vantaggio competitivo dei mesi di pestilenza. Il nostro commercio ne risentì le conseguenze fino a molto tempo dopo la peste, specie per via dei fiamminghi e degli olandesi, i quali, approfittando della situazione, ci soppiantarono quasi ovunque, anche comprando le nostre manifatture nelle città inglesi risparmiate dall'epidemia, e dall'Olanda e le Fiandre, poi trasportandole in Italia e Spagna come prodotti loro. Nonostante le imprudenze, il morbo riprende a declinare. A febbraio 1666 è finita e solo la gente di qualità mantiene le famiglie nelle residenze di campagna fino alla primavera. Londra può tornare a vivere. Nota: le citazioni del libro di Defoe sono tratte dalla traduzione di Elio Vittorini del 1940 La peste di Londra, Bompiani. Il colera di Napoli al tempo dei Borboni. Nel 1836-37 la capitale del Regno delle Due Sicilie viene investita da un'epidemia che farà oltre 30.000 morti. Fra questi, il maggiore poeta italiano dell'Ottocento, Giacomo Leopardi. Di Gianfrancesco Turano, 06 aprile 2020. Il 1836 a Napoli si presenta come anno Fausto. Il 16 gennaio re Ferdinando II annuncia alla plebe e ai signori la nascita del primogenito, che gli succederà sul trono di Borbone con il nome di Francesco II e il vezzeggiativo o dispregiativo popolare di Franceschiello. I festeggiamenti in città e nelle province del Regno delle Due Sicilie diventano un proseguimento del Natale, anche se un'ombra si è allungata da mesi sugli stati dell'Italia. Il colera, un batterio gram negativo che attacca l'intestino e, attraverso la dissenteria, porta alla morte per disidratazione o insufficienza cardiorespiratoria. Il colera ha iniziato la sua marcia di conquista e di distruzione anni prima. È apparso in India nel 1817 come morbo endemico del basso Gange ed è subito diventato il morbo della rivoluzione commerciale e della colonizzazione, 10.000 morti fra le truppe britanniche. Mercanti inglesi e le prime navi a vapore hanno sparso il vibrio cholerae prima in Asia, poi in Russia. dalla città commerciale per eccellenza dell'impero zarista, Nizhny Novgorod, il colera investe Danzica, la Germania, la Francia. Parigi e Marsiglia subiscono perdite nell'ordine di 22 morti ogni 1000 abitanti. A Bordeaux il tasso di letalità arriva al 70%. Città che vivono di commerci come Venezia, Livorno e Genova esitano a intervenire per non danneggiare i traffici a vantaggio della concorrenza. Ma la preoccupazione è tale che già nell'agosto del 1835, quando l'epidemia sta devastando il regno di Sardegna di Carlo Alberto, il governo di Re Ferdinando emette un decreto dove si prevedono i regolamenti e le contromisure da adottare in caso di esplosione della malattia. Il provvedimento principale è il cordone sanitario al confine nord con lo Stato Pontificio. Il Supremo Magistrato di Salute impone la quarantena alle navi provenienti da zone a rischio e si riserva di chiedere a chi sbarca una certificazione sanitaria. Napoli ha caratteristiche e debolezze ben note alla dirigenza borbonica che pure non si è data troppo da fare per trovare rimedi. La città è una delle più popolate d'Europa con 357.000 abitanti. Ma rete fognaria e acquedotti sono quelli del 600. I collettori principali scorrono in mare, ma la costruzione della via marina per ordine di Re Carlo III nel 1740 crea uno sbarramento che favorisce il ristagno della cloaca massima. Dei due acquedotti cittadini, Bolla e Carmignano, il Bolla scorre quasi in superficie da Monte Somma a Poggioreale attraverso la città antica, Tribunali, Mezzocannone, Forcella, Biagio, e viene mantenuto dalla Corporazione Pubblica dei Fontanieri. Il Carmignano scorre più profondo ed è curato dalla Corporazione dei Pozzari. Perdite nelle falde potabili e infiltrazioni dai pozzi neri non collegati alla rete fognaria principale sono innumerevoli. Il Carmignano si scoprirà troppo tardi, passa sotto il cimitero di Maria del Pianto dove sono stati sepolti gli appestati del 1656 e dove i nobili seppelliranno i loro morti di colera. Il blocco del confine terrestre non basta. La malattia entra in città dall'ingresso più ovvio. Il quartiere Artiere Porto è il primo a essere colpito e un soldato in servizio alla dogana, Gennaro Maggi, è indicato come paziente 1, senza certezze. Il medico e storiografo irpino Salvatore De Renzi, nella sua relazione al governo del 1837, accusa il contrabbando già florido e segnala la comparsa di una strana epidemia nelle Puglie portata a Napoli da un barbiere di Lecce. Un medico barese che parla di colera viene punito, come il dottor Li di Wuhan. La prima fase dell'epidemia inizia il 2 ottobre 1836 e dura 158 giorni fino al 8 marzo dell'anno successivo. Dopo un mese in cui la città si illude di averla scampata, il colera torna molto più forte il 13 aprile. La seconda fase dura 195 giorni fino al 24 ottobre 1837 con un totale ufficiale di 13.810 decessi su 21.784 casi e una letalità del 63,3%. All'inizio il morbo è accolto con il solito atteggiamento negazionista minimalista. I morti sono soprattutto fra i ceti popolari e non è una sorpresa visto come vivono. Nei primi giorni i ricchi, per vie corruttive, nascondono i loro morti di colera e falsificano le cause del decesso in modo da evitare le restrizioni di sanità pubblica che hanno vietato le sepolture nelle cappelle gentilizie e nei cimiteri delle chiese. La responsabilità del contagio è attribuita alla spazzatura, ai suoi miasmi e alla scarsa circolazione dell'aria fra i vicoli dei quartieri spagnoli, a Via Foria o al porto. Quindi i benestanti non corrono rischi. È un'illusione. Un medico inglese, John Snow, seguito dal collega italiano Filippo Pacini, scopritore del virione, intuiranno che il veicolo principale è l'acqua contaminata dalle feci. La teoria delle due razze. In effetti il colera, come le pestilenze del 300 e del 600, inizia la sua corsa fra i bassi abitati dal popolo, ma non si fermerà di fronte ai palazzi dei magnati che anzi saranno i più colpiti nella seconda durissima fase del contagio. Detto questo, la spaccatura di classe nella Napoli dei Borboni è una delle più clamorose d'Europa. Chi viene straniero fra noi e vede il nostro popolo ed i suoi costumi, scrive De Renzi nel 1848, non crede di osservare ceto civile e plebe, ma sospetta due razze diverse di uomini, tanto la miseria e l'abbandono ha abbrutito gran parte degli abitanti. Senza tetto e senza vestito, molti confidano più nella clemenza del clima che nella pietà e nella giustizia degli uomini, e coloro che possono ricoverarsi tra quattro mura disputano agli animali il luogo di ricovero, e gli animali dei ricchi sono spesso più fortunati. Le case dei poveri sono tutte al livello delle strade e molte sottoposte ad esse ne ricevono l'umidità, le immondizie, lo spruzzo del fango e la polvere. In un angolo il focolaio, in un altro il deposito delle impurità, due logore sedie e una pietra per sedere, quattro tavole con uno strame di paglia che chiamano letto una volta e quattro travi affumicate, nere, minaccianti ruina, costituiscono queste tane che covrono genitori e figli di ogni età, accovacciati sul terreno, costretti a tenere aperto l'uscio per riconoscere il giorno e a uscire sulla strada per vedere il sole. Tutte le funzioni della vita di molti esseri ad umana figura si compiono in questo breve recinto. L'auta in bandigione è per essi un poco d'erba mal cotta e peggio condita con poco nero pane e talora qualche frutto acerbo e guasto. Le terapie. I dati dei decessi divisi per classe sociale mostrano che il morbo colpisce di più i benestanti del popolo. Le spiegazioni date sono varie. Una dipende dalle difficoltà dei due acquedotti a rifornire le zone alte della città come Posillipo, Capodimonte, Vomero, Elmo, già allora preferite dalle classi superiori. In realtà, date le infiltrazioni e l'inquinamento delle acque pubbliche, spesso si ricorreva a pozzi privati ancora più a rischio oppure al trasporto da parte di acquaioli. Altri hanno ipotizzato che proprio le condizioni igieniche della città bassa avessero alla lunga fortificato chi riusciva a sopravvivere alla mortalità infantile elevatissima. Ma il vero e paradossale vantaggio del popolo era l'impossibilità di pagarsi cure e rimedi che, senza proteggere o guarire, spesso procuravano danni. Chi poteva permetterselo faceva largo uso di oppiacei, di purghe e di ossido di zinco. Spesso era il colpo di grazia. Le istituzioni organizzano 7 ospedali. Ma i malati possono scegliere di farsi curare a casa. I funerali vennero ammessi solo di notte e lo Stato organizzò panifici a prezzi calmierati per evitare la carestia. A vigilare sull'applicazione delle ordinanze, Re Ferdinando mette il suo ministro della polizia, Francesco Saverio del Carretto. Lo sbirro e il poeta del Carretto è una delle figure più interessanti dell'epoca. Nato a Barletta nel 1777, ha una vita parallela con il suo quasi coetaneo e collega francese Eugène François Vidocq, nato nel 1775. Anche del Carretto, prima di diventare il super poliziotto del regno borbonico, si è trovato in difficoltà con la giustizia. Mentre Vidocq ha un passato da criminale comune, il pugliese è stato un delinquente politico. Durante i moti liberali del 1820-1821, viene arrestato in quanto carbonaro. Dopo essersi riconvertito ai principi della restaurazione monarchica, sosterrà che la sua appartenenza alla carboneria era una messa in scena. Come Vidocq, anche del Carretto si era infiltrato per meglio denunciare le reti rivoluzionarie, dettando un metodo che sarà molto praticato nei secoli a venire. È proprio del Carretto ad arrestare nel 1832 un giovane avvocato napoletano, Antonio Ranieri, che sarà espulso dal regno in quanto liberale. Ranieri otterrà il permesso di rimpatrio un anno dopo. Glielo dà il re al termine di un colloquio personale a quattro occhi, secondo quanto sostiene lo stesso Ranieri, che pure non apparteneva a una famiglia tra le più in vista del regno e che, come si vedrà, si prendeva frequenti libertà con i dati del reale. Il liberale pentito, a meno che non fosse un infiltrato, anche lui mandato in giro per l'Italia a frequentare i circoli rivoluzionari e i mazziniani della giovine Italia, torna a Napoli il 2 ottobre 1833 insieme a un amico di Recanati, un curioso personaggio che ha deciso di condividere con Ranieri una lunga avventura in giro per l'Italia. L'amico è Giacomo Leopardi. La vicenda di Leopardi a Napoli ha riempito i libri di storia ed è stata raccontata al cinema di recente da Mario Martone, Il giovane favoloso con Elio Germano, 2014. Ma la fine del poeta, che muore il 14 giugno 1837, resta un mistero. È noto che Leopardi e Ranieri abbandonano Napoli durante la prima fase dell'epidemia nel 1836. Vanno a Torre del Greco, località di villeggiatura per i signori, in una residenza dove lo scrittore marchigiano scrive La Ginestra, uno dei suoi poemi immortali. nell'illusione che il contagio sia al termine. A febbraio 1837 i due amici tornano in città nel palazzo dove si sono trasferiti nel 1835 in Vico del Pero 2, a monte del Museo Nazionale. Il ritorno di fiamma del colera li blocca in casa. Il loro conoscente Francesco De Sanctis, il maggiore critico letterario italiano dell'Ottocento che al tempo ha 20 anni, ricorda quei giorni con poche parole: la vita pubblica sospesa, le scuole, le botteghe deserte. Il 14 giugno, nel racconto di Ranieri, il contino Leopardi si abbandona a uno dei suoi frequenti stravizi alimentari. Ingurgita 1 chilo di confetti di Sulmona, una cioccolata, si ingozza di brodo caldo, poi ci mette sopra un paio di granite ghiacciate. Poche ore dopo è morto. Il medico certifica l'idropisia polmonare, liquido nei polmoni, come causa del decesso. L'amico Ranieri, a quanto egli stesso sostiene, riesce a eludere la sorveglianza strettissima della polizia borbonica nel modo più semplice. Si mette d'accordo con il ministro del Carretto in persona e fa seppellire il poeta nella chiesa di San Vitale a Piedigrotta. Considerando una certa tendenza immaginifica di Ranieri, la tesi alternativa è che Leopardi sia morto di colera e che il suo corpo sia finito, come imponevano le ordinanze di pubblica sanità, nella gigantesca fossa comune allestita alle Fontanelle, un ex cava di tufo a Poggioreale. Nel giugno del 1900, quando viene riesumato il feretro a San Vitale, nella cassa si trovano poche ossa secondarie e 2 femori troppo lunghi per essere compatibili con la statura del poeta. Niente cranio né colonna vertebrale. Nel 1939 Benito Mussolini sposta la presunta reliquia nel parco virgiliano a Mergellina. Rivolta in Sicilia. Poco più di 1 mese dopo la morte del poeta, il ministro del Carretto viene spedito d'urgenza in Sicilia, che ha abbandonato la cordonatura sanitaria applicata nella prima fase ed è stata colpita dalla seconda ondata. Del Carretto deve reprimere i moti di piazza scatenati, a quanto pare, dalla propaganda liberale che accusa i Borboni di avere diffuso il colera per piegare il popolo. Il 16 luglio a Siracusa, dove il morbo infierisce, c'è una sollevazione che porta all'assassinio dell'intendente, del capo della polizia locale e di altri rappresentanti del potere. Del Carretto agisce come aveva fatto anni prima nella repressione del brigantaggio in Calabria. Arresta e fucila centinaia di persone. A ottobre del 1837 il peggio è passato, anche se non per molto. Napoli conoscerà altre 4 epidemie di colera nell'Ottocento, prima e dopo l'Unità d'Italia, 1854-55, 1865, 1873 e 1884, quando finalmente si mette mano al sistema fognario che risaliva al viceré Don Pedro de Toledo, XVI secolo. Nel 1836-37 il colera raggiunge i livelli delle grandi pestilenze del 300 e del 600. Nella prima fase muoiono 5.669 persone su 10.361, letalità del 54,7%. Nella seconda, i decessi sono 13.810 su 21.784 malati, letalità del 63,3%. Ma è un calcolo minimo che esclude migliaia di vittime. De Renzi parla di oltre 30.000 morti. Conclusioni. Oggi il vibrio cholerae è tornato a essere una malattia per poveri. Ci si ammala nelle zone meno sviluppate del mondo e si muore nell'ordine di decine di migliaia di persone l'anno, come accade nello Yemen investito dalla guerra. A Napoli il colera si è ripresentato in tempi recenti. È accaduto nel 1973 con un bilancio finale di 24 morti e 278 casi tra Ferragosto e la prima metà di ottobre. Imputato principale, i frutti di mare pescati in un golfo avvelenato dagli scarichi. Nota: la maggior parte delle notizie di questo post sono tratte dai lavori storici sul colera a Napoli di Anna Lucia Forti Messina.